credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un volume di cui si è molto parlato in questi giorni, subito dopo l'elezione di Papa Francesco. Si tratta di un libro intervista scritto da Francesca Ambrogetti insieme a Sergio Rubin dal titolo Il Gesuita, che era stato appunto realizzato con un'intervista all'allora cardinale Bergoglio. Subito dopo l'elezione di Papa Francesco, Salvatore Sabatino ha intervistato Francesca Ambrogetti.
Allora Francesca, quali sono le reazioni nel tuo paese?
Stupore, uno stupore perché nella precedente elezione era fortemente candidato, in questa elezione veramente no, solo negli ultimi giorni si è ricominciato a parlare di lui, e quindi grande sorpresa, però enorme gioia, già la cattedrale di Buenos Aires è piena di fedeli in preghiera, altre parrocchie di Buenos Aires già si sta pregando per il nuovo Papa, enorme, ti dico, ripeto, le reazioni sono state sorpresa e gioia.
Ecco, lui durante il primo discorso ha detto i cardinali hanno scelto un papa venuto da lontano, il primo papa sudamericano questo.
Sì, infatti, però c'è una cosa da segnalare, suo padre era italiano, di Porto Comare, in provincia di Asti, e lui è cresciuto con una grande cultura italiana, si sente chiaramente argentino, però infatti avete visto, parla benissimo l'italiano, anzi parla il dialetto piemontese molto bene, quindi è un papa latinoamericano ma che è figlio di un emigrante italiano e possiede, è molto vicino alla cultura italiana. Lui è stato cresciuto da una nonna piemontese che gli ha, attraverso questa nonna è giunta una grande religiosità, quindi diciamo abbiamo un papa anche un po' italiano, tra virgolette.
La scelta di questo nome com'è stata commentata in Argentina?
Con sorpresa, perché un nome nuovo, forse fa un appello a San Francesco d'Assisi, del quale lui è devoto, però lo spiegherà poi l'interessato, perché è un nome assolutamente nuovo nella storia dei papi.
È uscito per l'editore Bompiani l'ultimo libro di Susanna Tamaro dal titolo Ogni angelo è tremendo. Adriana Masotti l'ha intervistata per noi.
Perché dopo tanti libri, una ventina, ha pensato di scrivere un libro sulla propria vita, una autobiografia, per soddisfare la curiosità dei lettori, su pressione dei lettori, degli editori, oppure per un'esigenza interiore?
Ma è stato un insieme di coincidenze, perché mi è stato chiesto di scrivere un saggio sulla letteratura Trieste e io ho provato, ma non sono un saggista, dunque dopo un po' mi è venuto naturalmente scrivere secondo il mio punto di vista personale, cioè in prima persona. D'altra parte anche da tempo riflettevo su che cos'è la letteratura, su che cos'è l'arte, in un mondo soprattutto che fa credere che la letteratura è una via per diventare ricchi o che basta frequentare un corso di scrittura creativa per diventare scrittori. Dunque da parte mia c'è questo desiderio di indagare l'origine dell'arte E per farlo non potevo fare altro che analizzare la mia vita. Infatti il libro finisce nel momento in cui io scrivo il primo libro, dunque capisco che sono scrittore.
Ecco, però la storia comincia da lontano, comincia da prima della nascita, poi la nascita, l'infanzia, l'adolescenza, e viene fuori una storia di grande sofferenza, disorientamento. Però alla fine è anche una testimonianza che dà speranza, perché si vede che si può sopravvivere al dolore.
Assolutamente, io non sono una determinista, penso che l'infanzia certamente ti segna molto, ma non è proprio il segno totale della tua vita. Credo che una persona come me, che ha avuto un'infanzia terribile, possa trovare la via sempre per rinascere, anzi che possa diventare una persona più forte delle altre e anche più aperta all'amore e alla compassione, proprio perché sa quanto si soffre nella mancanza di amore. E dunque, lontani dai determinismi psicologici per cui se hai avuto una famiglia tremenda devi essere tremendo a tua volta, io penso che se hai avuto una famiglia tremenda puoi fare due scelte: o decidere di seguire la loro strada, oppure decidere di prendere la strada opposta. E io ho fatto questa scelta. Sicuramente il fatto di essere un artista, cioè di potermi esprimere, è stato un grande aiuto.
Cioè il fatto di scrivere l'ha aiutata anche a trovare se stessa, e quindi a essere capace di perdonare.
Sì, di poter metabolizzare questo dolore, in qualche modo condividendolo con i lettori, perché tutti i miei libri hanno al centro il discorso del dolore, il dolore del non amore, il dolore della perdita, no? Sono libri sempre con una domanda sul dolore. E dunque questo mi ha permesso di elaborarla lentamente, di metabolizzare. E in questo libro è come se svelassi dietro le quinte cosa c'era, no? In qualche modo, dico, per 20 libri vi ho raccontato questo mondo, adesso vi racconto da dove è nato questo mondo. Infatti penso che leggendo questo libro si vedono poi con una luce diversa tutti i libri precedenti, si riescono a capire, ad amare in modo diverso.
La fede in questo libro è quasi assente, ma c'è stato anche un cammino in questo senso nel rapporto con Dio. Questo è stato anche importante poi nella trasformazione del dolore in nuova capacità di vita.
Ma sicuramente è stato fondamentale. Infatti nel libro ci sono due passaggi: uno quando faccio la prima comunione, che io caparbiamente ho voluto fare in contrasto con la mia famiglia, e poi nelle pagine finali con questa cara amica di mia nonna, che era una maestra a scuola elementare, che finisce dicendo, no,
tutto
è santo, tutto è benedetto. Io ho fatto un lunghissimo cammino, tutto lo faccio in questo senso, ma non ho voluto metterlo molto in questo libro perché sono sicura che costituirà un libro a parte. Cioè qui ho parlato della parte creativa, e nel prossimo libro, se mai riuscirò a scriverlo, sarà proprio invece il percorso spirituale.
Quanto ha inciso su di lei il recente passato rispetto agli anni della nascita, dell'infanzia, i conflitti mondiali, la violenza che si è tante volte ripetuta in un territorio di confine come quello appunto di Trieste, della Venezia Giulia?
Beh, sicuramente molto, infatti credo che il libro sia importante anche per questo, perché ricostruisce quel clima che c'era negli anni 60, prima del 60, quando cominciò ad andare a scuola a Trieste, che era un terreno particolarmente colpito dalle tragedie del Novecento, perché abbiamo avuto la prima guerra mondiale alle porte di casa, la seconda guerra mondiale che era passata in modo devastante, e gli anni 60, anni 50 erano praticamente, si era appena chiusa la seconda guerra mondiale, tutto era ancora incandescente, e io con le mie antenne di bambino iper sensibile sentivo questo dolore, proprio che la terra, direi quasi fisicamente, esprimeva intorno a me. Cioè se fossi nata, non so, in Sicilia, probabilmente avrei avuto tutto un altro universo narrativo, un altro universo di sentimenti.
L'elemento poi centrale è sempre stata la natura, allora e oggi, le piante, gli animali, il vento.
Certamente, credo che la natura sia stata l'ancora di salvezza della mia infanzia disperata. Sentivo in me questa grande armonia che non vedevo nelle persone intorno a me, ma vedevo però nella natura. Mi dicevo, allora c'è qualcosa di armonioso, c'è qualcosa di grande nella vita che supera tutto, che supera la storia, che supera le infelicità, le violenze personali, no? E questo mi dava sempre una grande pace. E tuttora la natura è uno dei miei grandi interessi, e credo veramente che una delle grandi lontananze dell'uomo contemporaneo dal discorso, diciamo, di Dio, dalla fede, è sicuramente la lontananza dal mondo naturale, perché il mondo naturale ci parla in maniera inequivocabile della presenza di un creatore.
Alcune Alcune settimane fa avevamo presentato il volume di Francesca Picozza, Ingmar Bergman, il maestro raccontato, edito da Sovera Edizioni. Il volume è stato presentato recentemente al Teatro Valle e oltre naturalmente l'autrice Francesca Picozza c'era anche la presenza straordinaria di Stig Björkman. Sia Francesca Picozza che Stig Björkman sono miei ospiti questa mattina qui in studio, do a loro il benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque dicevamo, un volume che è fatto di incontri, vero? Vogliamo ricordarlo un momento?
Sì, esatto, è un volume che ha come corpus centrale una serie di interviste con gli attori che hanno lavorato con Ingmar Bergman e anche con persone che gli sono state molto vicine, fra le quali Stig Björkman, che è un collega di Bergman perché è un regista cinematografico importantissimo e anche, insomma, adesso parlerà lui, ha fatto tanti documentari, veramente è una leggenda del cinema, della cultura svedese. E abbiamo avuto l'occasione, l'onore di averlo con noi alla serata bergmaniana, proprio perché poi, ma questo lo lascerò dire a lui, ha realizzato un documentario con gli attori di Bergman, che noi abbiamo intervistato, per una messa in scena di Bergman a teatro.
E allora vediamo appunto subito con Stig Björkman, prima di parlare proprio di questo suo lavoro. Sì. Volevo domandarle qual è stato il suo primo incontro con Ingmar Bergman e cosa ricorda di quel momento?
Era tantissimi anni fa, negli anni 68, perché quando l'ho conosciuto la prima volta abbiamo fatto un libro insieme, un libro di interviste, che è anche pubblicato dopo qui in Italia, che si chiama Bergman su Bergman. Ci sono tantissimi libri simili, ma in questa epoca il primo di questi incontri, intervisti con registi noti, era il libro di François Truffaut su Hitchcock. E allora abbiamo pensato, io e due colleghi, della rivista Chaplin, una rivista di cinema, di fare la stessa cosa con Bergman. E allora questa era la prima volta che l'ho incontrato.
Ma che impressione le ha fatto conoscerlo? Era già una leggenda Ingmar Bergman.
Certo, lui aveva già fatto 20-25 film o forse di più, 30. Certo, io ho avuto un po' paura prima di incontrarlo, perché era questa leggenda anche in Svezia. Aveva anche lui interessi in questo progetto e con noi era molto simpatico.
Ma era restio a parlare di sé o alla fine si lasciava andare?
Certo, lui ha parlato di se stesso, ma piuttosto sui suoi lavori, sì, sui film. Meno sul lavoro teatro, perché era un libro che si occupa del cinema piuttosto. Sì.
Ma il rapporto tra cinema e teatro in Ingmar Bergman è fortissimo. Sì. Tant'è vero che anche dopo la morte di Ingmar Bergman molte sceneggiature dei suoi film sono diventate degli spettacoli teatrali e quasi senza dei veri e propri cambiamenti. Come è possibile che appunto questi due linguaggi parlino così?
No, è stranissimo tanto. E ho parlato su questo anche a Teatro Valle, perché lui ha voluto, credo, nell'inizio della sua carriera di essere visto come un scrittore anche, perché lui già negli anni 40, all'età di 24, 25, 26, lui ha già scritto delle dramme per il teatro. I scrittori di questa epoca, degli anni 40, che sono molto influati dal Sartre, Camus, l'esistenzialismo, non hanno trovato in Bergman un confrère. Io credo che era un po' doloroso per Bergman questo. Adesso, dopo la sua morte, è visto come un gran autore. E certo, io ho visto, per esempio, qui a Roma qualche anno fa, Sonata d'autunno, in un teatro con Rosella Falk
e Maddalena Cricco.
Sì, sì. E nel tutto il mondo si presenta le sue sceneggiature come dramma di teatro.
Sì. Tra l'altro, lei adesso diceva, no, del fatto che lui voleva essere considerato anche uno scrittore. Stavo pensando a sceneggiature come quella di Persona o come quella di Sussurri e grida. sono quasi sceneggiature raccontate, no?
Sì, sì, è vero, che... perché io penso al periodo quando lui ha fatto Persona, lui ha cambiato molto il stile di scrivere e si può leggere le sue sceneggiature come, quasi come romanze. Mm. Allora forse è più facile anche di interpretarlo su scena.
Com'è stato trasportare sulla scena Fanny ed Alexander? Questo film che è anche un po' biografico.
Certo, c'è il dialogo già. Naturalmente si deve trasformarlo per la scena in differenti modi. Mi ricordo che il regista Stefan Larsson ha detto durante le riprese del mio film che una cosa che manca per lui sono i close-up, che usa molto Bergman nei suoi film, perché non si può fare questo sul teatro, ma si deve trovare altre soluzioni.
Ma nel suo lavoro era possibile invece, nel documentario che ha girato, poteva andare in primo piano.
È possibile. E c'è qualche close-up, però pochi.
Sì. Dei documentari che lei aveva già girato su Ingmar Bergman, erano focalizzati su quali aspetti del suo lavoro?
Il primo io ho fatto in 70, dove ho potuto svolgere uno dei suoi film dall'inizio fino al montaggio. Era un film svedese-americano che si chiama The Touch, però non era uno dei migliori film.
Sì, con Vivi Anderson e Elliot Gould.
Sì, sì. Dopo la morte di Ingmar Bergman, io ho fatto per la fondazione di Ingmar Bergman due film dal materiale che lui ha dato all'Istituto del Cinema qualche 5 anni prima della sua morte. Sono materiale, come si dice, behind the scene films, che sono girato da tecnici che hanno lavorato con Bergman. E su questo materiale ho fatto due film.
C'è stata recentemente anche una mostra a Berlino, no? Che raccoglieva questo materiale, ed era veramente una mostra straordinaria.
Sì, sì, che parlava del grandissimo, sì.
Vero, del cinema e anche del suo lavoro in teatro, perché poi ecco. Bergman ha comunque scritto tantissimo, non soltanto dico i testi delle sue sceneggiature, ma ha scritto molto anche attorno al suo lavoro, attorno alle cose che ha
presentato. Sì, ecco, sì, lui ha scritto due autobiografie e anche un libro che si chiama Images, Immagine, che penso è molto interessante, dove lui veramente anche molto critico sulla sua carriera cinematografica. Era forse il più duro critico
di se stesso.
Sì, è vero.
Qual è stata secondo lei la novità che Ingmar Bergman ha portato sulla scena e al cinema?
Lui ha sempre fatto dei esperimenti e ha provato di migliorare il linguaggio cinematografico. Io penso che si può dire che durante la sua carriera cinematografica lui ha provato di cambiare i limiti dell'espressione cinematografica parecchie volte. Per esempio Persona è anche tecnicamente una novità spaventosa. E lo stesso nel teatro, per esempio lui ha creato Sogno di Strindberg 4 volte, 3 volte in Svezia e 1 in Germania, e ogni volta ha provato di semplificare il suo visione della dramma. Sempre ha lavorato così, di trovare nuove espressioni nel cinema e anche nel teatro. E questo è certo il suo genio.
Volevo appunto a collegarmi a questa cosa della semplificazione, che è il motivo che ha portato non solo la sottoscritta a scrivere il libro, ma a creare questa serata al Teatro Valle con la presenza di Stig, perché il senso della serata è stato proprio quello di dire: signori, noi si possono fare delle cose fantastiche e grandi in modo semplice, non c'è bisogno di chissà che orpelli, di chissà che scenografie, basta stare insieme in un discorso di fiducia e condivisione. Mm-hmm. E la cosa bella è che noi eravamo ospitati sulle scenografie di Romeo e Giulietta di Valerio Binasco, che è uno dei più grandi registi che abbiamo in questo senso e che era presente anche lui a questa serata e ha detto la sua proprio in questo senso qui, l'amore per gli attori, la fiducia, la semplificazione. Quindi noi ringraziamo tanto Stig che è venuto, veramente per noi è stata una cosa stupenda.
Ma Francesca sottolineava un aspetto che secondo me è particolarmente visibile, devo dire, in Svezia. Tutte le volte che mi capita di andare a teatro a Stoccolma me ne rendo conto, e cioè del lavoro fatto insieme, che è una cosa che purtroppo è abbastanza rara un po' in Italia di sicuro, non so se anche nel resto d'Europa o del mondo, però in Svezia si ha veramente la sensazione del lavoro di squadra. E tra l'altro Bergman ha sempre lavorato con lo stesso gruppo di collaboratori e spesso con gli stessi attori.
È vero, sì. Lui ha lavorato dall'inizio, quando lui era direttore del teatro nel sud della Svezia, già con un gruppo... Max von Sydow, Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Harriet Andersson, Gunnel Lindblom ed altri. E allora hanno lavorato nel teatro nell'inverno e primavera, e poi lui ha scritto durante questa epoca sceneggiature per un film che lui poteva fare nell'estate. Allora lui ha detto ai suoi attori: se volete questa estate facciamo ferie insieme, ma lavoriamo facciamo un nuovo film. E certo, gli attori del teatro sono andato con lui per un divertimento e un lavoro di un altro genere.
Sì. Insieme. Qual è secondo lei la ragione per cui Ingmar Bergman viene ancora così tanto rappresentato ed è ancora così moderno, in modo sconvolgente, anche il suo cinema? Per quale ragione?
Penso perché, come ho detto prima, lui ha veramente usato il cinema per trovare altri linguaggi che, certo, altri registi hanno provato di usare. Ma è un po' diverso perché io ho viaggiato molto gli ultimi anni per così parlare su Bergman, e ultimamente sono stato in Brasile, ma penso che una cosa simile non si può fare in Svezia.
Davvero?
Ma fuori Svezia sì, quasi dappertutto. Il suo nome è più grande fuori dalla Svezia che nel suo paese.
Sua terra, sì. Sì. Io trovo veramente straordinario che in Brasile, così come in Italia, così come in Francia, così come negli Stati Uniti, lo comprendono. Cioè,
sì, sì.
Bergman è andato così in fondo all'animo umano dell'uomo a ritrarre veramente le persone nella loro intimità più nuda, più vera, che parla le lingue di tutto il mondo.
Sì, sì, no, è giusto. È un po' strano perché il suo primo premio che lui ha avuto era in un festival in Argentina per Sodast and Tinsel, Le Notte, Gyklarnas Afton.
Ah, la sera dei clown, la sera dei giullari.
Sì, e poi dopo un festival di Cannes, ma il paese che per la prima volta ha
riconosciuto la sua grandezza.
Sì, era Argentina e dopo altri paesi del Latin America.
Posso dire una cosa su Stig? Che lui è un maestro fra i maestri. Nel senso che è molto amico di Woody Allen, ha realizzato un documentario su di lui, Scorsese, Bertolucci, cioè veramente tutti grandi, lui stesso, non è che voglio fare il panegirico, ma di persone che lavorano insieme, creano valore, cioè proprio questo discorso del gruppo, non è un caso.
Sì. No? Sì, che lavorano insieme e che sono per qualche ragione originali e unici, perché tutti i nomi che hai nominato sono veramente dei poeti del cinema, no? Va bene, io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Grazie a Francesca Picozza, grazie a Stig Bjorkman.
Grazie Stig che sei venuto in Italia.
Sì.
Grazie ai miei ospiti di essere stati con me. Vi ricordo naturalmente che l'appuntamento con Punto e a Capo è tra una settimana.
Thank you.